dove sono? Cioè, poi dicono la gente del sud Italia che arriva in ritardo, non si capisce, cioè.
Marco.
Ah. Oh, eccoci, scusa, stavamo un po' impegnati con un drink.
Vabbè, ci hai provato. Quant'è che aspetti?
Un pochettino, ragazzi, cioè sì.
Vabbè, un pochettino per noi è puntuale.
Cioè, io avevo calcolato che tu arrivassi a nuoto, quindi ho detto ce la prendiamo con calma, eravamo già al terzo. Però vabbè, sei arrivato, quindi Marco, benvenuto. E lo diciamo per i nostri ascoltatori, siamo qui oggi con Marco Contardi, ricercatore associato presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, oltre che assistant professor al DISAT, quindi il Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università Milano Bicocca. E Marco si occupa di Smart Materials, giusto Marco?
Correttissimo.
Adesso ci spiegherai bene di cosa si tratta, perché per noi qua a Baila Murena è un argomento un po' nuovo, nel senso che non abbiamo mai trattato questa tematica. E oggi invece ci piacerebbe parlare proprio di bioingegneria al servizio del mare. Quindi noi che siamo cultori del mare a 360 gradi, oggi vorremmo andare un po' a parlare di quello, ma ci devi fare da cicerone in questo campo. E quindi ti diamo il nostro caloroso benvenuto qua a Porto Rico.
Grazie ragazzi, location incredibile, temperatura perfetta, considerando che io sono siciliano, si sta da Dio, aspetto il mio cocktail, va bene così? No, allora, grazie mille dell'invito, è un piacere essere qui con voi. Prima cosa vorrei spendere due parole appunto per questo tipo di attività. Mi sembra bellissimo che dei giovani, diciamo universitari o comunque post-universitari, stiano cercando di far divulgare quello che in generale si fa a fuori del mare, sia con appunto scienza, persone dirette, aree marine e tutto ciò. Quindi ragazzi, in generale complimenti. Per quanto riguarda invece gli smart materials,
aspetta, non posso parlare, attenzione. Perché l'adulazione te l'ho concessa, perché ovviamente ci siamo presi i complimenti, grazie intanto.
Ruffiano.
Giustissimo, ruffiano. Però noi abbiamo una domanda con cui iniziamo le puntate.
Scusate.
Che a parte quanto siamo bravi, è la domanda della specie. Ora, chi ci ascolta da un po' la conosce, ma la domanda cardine su cui si basa Baila Murena è: se tu avessi il potere di salvare tutte le specie marine in via di estinzione,
in realtà tutte le specie, non solo quelle
marine, facciamole tutte, dai, estinguendone una sola, quale sceglieresti e perché?
Quella sola però è marina.
Esatto, questo è il nostro benvenuto.
Allora, io ho pensato, adesso non sono un biologo marino, quindi chiariamo questa cosa. Si chiama scorfano a Palermo.
Scorfano.
Sì, perché quando ero piccolino amavo pescare con il retino, quindi pensavo, passavo le giornate a Mondello, da dove diciamo più o meno vengo e abito, abitavo. E una volta, ragazzi, mi sono punto male con sto scorfano. Si è gonfiato tutto e quindi diciamo...
È una vendetta.
Sì, è come...
Un male atroce quello, per chi
non è stato piacevole. Chiaramente l'avevo pescato, poi ho messo le mani nel secchiello e non è andata benissimo. Forse non era neanche colpa sua, però è rimasto un odio memorabile.
Bene, quindi una motivazione proprio personale di odio verso
sì, mi ha toccato in tutti i sensi, ecco, cioè.
Che forse sono le più gettonate, perché motivazioni scientifiche sì, sono belle, però sono proprio belle quelle di pancia.
Esatto, sono quelle che a noi piacciono di più, quelle che veramente ci fanno capire perché è una specie da odio. Bene, comunque torniamo seri, arriviamo adesso appunto a chiederti un attimo prima del tuo percorso sia personale che professionale che ti ha portato adesso dove sei, quindi puoi partire da Mondello e arrivare
Sballo.
A questo lido di Porto Rico, vai.
Sì, e allora riguardante il mio percorso, appunto il mio percorso con il mare, questo mi sembra giusto raccontarlo perché secondo me poi riallaccia tutto quanto, il motivo anche per cui sono qua, è nato quando ero veramente piccolo, nel senso io sono nato ad aprile del 1990 purtroppo, mio padre a giugno mi ha buttato in acqua, non ricordo, chiaramente non posso ricordarmi se avevo dei braccioli, però palesemente c'è stato subito un contatto positivo negativo questo non lo so, con il mare. Poi appunto sono nato a Palermo e ho...
Spero lo scorfano fosse dopo.
No, lo scorfano avevo 13-14 anni. E, no, sì, dopodiché appunto sono nato veramente a 2 metri dal mare. E, i miei genitori hanno una casa vicino a Mondello, che è la zona di mare di Palermo, e oggettivamente ho vissuto il mare praticamente per almeno 25 anni della mia vita, finché stavo a Palermo, tutti i giorni, quindi quello sicuramente è un contatto forte. Inoltre, giusto spoiler, sono anche un nuotatore, quindi comunque diciamo la cosa, a un certo punto questi mondi si sono uniti. Per quanto riguarda invece il mio percorso, chiamiamolo accademico, allora secondo me tutto comincia anche quando ero piccolino con un trauma, andiamoci così.
Oggi siamo per con i traumi della tua vita.
Sì, chiamerò la mia psicoterapeuta.
Titolo per la puntata. Sì.
No, a parte le cose, ricordo con positivo e negativo, nel senso che poi secondo me è stata anche una motivazione. Il fatto che io facessi nuoto era un po', veniva visto quando andavo al liceo un po' come un problema, perché non veniva molto considerata, non so se era una questione del fatto che ero a Palermo oppure no, il fatto di poter fare dell'attività sportiva e contemporaneamente studiare. Quindi questa cosa a molti professori del mio liceo non andava assolutamente bene, quindi ragazzi non mollate. E ricordo con odio, ma poi effettivamente anche è diventata motivazionale, una mia professoressa di scienze, tra parentesi, in cui ero discretamente portato, che una volta mi guardò, avevo 16 anni, mi guardò con un dito, mi impuntò e mi disse: prima o poi lei con tardi dovrà scegliere fra il nuoto e lo studio. E quindi sono ancora qua.
Come non fare il professore, pagina 1.
Nuota e fa il ricercatore. Quindi, se nel frattempo sta ascoltando la prof.
La prof la salutiamo, Irene Riccobono.
Ci ascolta sempre.
Ascolta tutti i giorni. No, a parte questo, poi essenzialmente il mio percorso è continuato dopo il liceo scientifico. Ho cominciato a studiare chimica e tecnologie farmaceutiche, quindi diciamo molto lontano da quello per cui siamo qui oggi. Dopodiché, appunto, dopo la laurea ho cominciato un po' di percorsi, nel senso che prima sono stato post laurea, ho fatto 2 internship, uno al Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo e uno al CNR, quindi Nazionale Ricerche, di sempre di Palermo. Dopodiché ho cominciato il dottorato all'Istituto di Nanotecnologia e nel gruppo appunto di Smart Materials, che è appunto un gruppo dell'Istituto di Nanotecnologia. E dopodiché, dopo il percorso del dottorato, ho fatto un post-dottorato con un progetto industriale, sempre finanziato da un'azienda di Genova. E dopodiché, diciamo, fra la fine del dottorato e l'inizio di questo post-doc, ho avuto la fortuna, o diciamo la casualità, di incontrare, mi è stato introdotto chiaramente dalla mia capa, che è la dottoressa Atanasia Atanasio, dei professori Simone Montano e Paolo Galli. Nel frattempo, scusate, spendo un secondo per salutare il professore Galli, che purtroppo in questo momento ha avuto qualche problema di salute, non so se ci può ascoltare, però appunto lo saluto con affetto e spero che abbia un...
Lo salutiamo anche noi, sì, che sì, l'abbiamo conosciuto.
Ok. E appunto, diciamo, sono venuti a chiederci un pochettino informazioni su quello che è la loro attività, la loro sono dei biologi marini, sempre del DSAT dell'Università di Milano Bicocca, e appunto come avremmo potuto combinare i vari smart materials o le nostre conoscenze con la salvaguardia di barriere coralline, mare, quale poteva essere, diciamo, il nostro contributo, ecco, un po', quindi la storia è un po' nata un po' così, ecco.
Mi hai dato tra l'altro l'aggancio perfetto, perché tu hai nominato gli smart materials e la domanda successiva naturale è quella di chiederti che cosa sono e cosa si intende come smart materials e come si congiungono con l'ambiente marino, come possono aiutare l'ambiente marino.
Inizialmente, scientificamente parlando, questo termine era nato per materiali che erano in qualche maniera smart, nel senso che erano responsivi a un determinato stimolo, ok? Quindi non lo so, io ho un certo ambiente, magari un mio materiale cambia, che ne so, colore,
okay,
perché nell'ambiente, non so, il pH è cambiato, per esempio. Poi diciamo questo materiale questo termine si è un po', come al solito succede sempre, sovrapposto alla comunicazione, fra virgolette, mm-hmm, quindi è diventato un termine comune e il suo significato, diciamo, originario scientifico è un po' cambiato. E in questo caso ultimamente è diventato un termine che indica qualcosa più legato proprio al fatto che un materiale sia intelligente, ma anche probabilmente utile e poco impattante nell'ambiente. Quindi prima di magari metterlo in mercato, di disperderlo nell'ambiente, si pensa un secondo in più, okay, di quale possa essere il futuro di questo materiale, di quale possa essere il proprio destino. Ed ecco quello per cui, fra virgolette, si riconnette al discorso del mare. Dico, inutile ricordarlo, ma abbiamo palesemente un problema con tutto quello che sono le plastiche o l'utilizzo dei nostri materiali in generale, ma in generale anche dalla gestione dei nostri rifiuti, e di come questo poi possa impattare l'ambiente. Però diciamo non è tutto negativo, ci sono anche materiali, come spero di raccontarvi oggi, che invece possono essere smart, possono essere pensati e ingegnerizzati per dare degli effetti positivi sull'ambiente. E quindi diciamo c'è questa doppia faccia di capire l'impatto di quello che abbiamo fatto prima o di quello che è stato fatto male e di quello che invece l'impatto che cui possiamo dare con i nuovi materiali, con questi materiali smart, positivo sull'ambiente.
Perfetto, bellissimo.
E appunto, ed è qui che mi voglio agganciare io, appunto andandomi a vedere un po' di tuoi lavori, ho visto che voi applicate molto questi smart materials nel campo della coral reef restoration, e ti voglio chiedere, prima appunto di andare nello specifico magari, di definirci un attimo questa coral reef restoration, di che cosa si tratta e in cosa consiste.
Sì, appunto, sempre pretendo che non sono un biologo marino, quindi
certo,
se
certo,
qualcuno mi sta
però,
ascoltando, abbiate pietà. No, a parte lo scherzo, in generale comunque la coral restoration in generale sono tutte quelle attività in cui si tenta o si prova di restaurare un ambiente danneggiato molto spesso dall'attività antropica umana, quindi che possa essere dovuto al lancio l'ancora sott'acqua e sfascio una prateria di Posidonia che ci ha messo un milione di anni a crearsi, o il rilasciare composti chimici, okay, nell'ambiente. Come coral restoration specifica sono tutte quelle strategie in cui si tenta di restaurare appunto una determinata zona, o appunto diciamo spostando letteralmente alcuni parti di coralli da una zona a un'altra, oppure fare come si fa spesso anche negli acquari o negli zoo, portare un attimo in cattività gli animali, che sono in questo caso i coralli, farli crescere abbastanza, diciamo farli riprendere un secondo e poi riposizionarli nell'ambiente per ricreare un attimino una condizione naturale di adattamento all'ambiente stesso. Infatti ci sono tutte queste strutture sottomarine che vengono create, che si chiamano coral nursery, quindi queste specie di diciamo infermerie per i coralli, sì, dove sono delle strutture sott'acqua generalmente posizionate a mezz'acqua, dove i coralli vengono appesi e vengono fatti crescere fino a una certa dimensione, perché generalmente vengono restaurati, appunto reimpiantati direttamente sulla barriera. Appunto, secondo me anche per le persone a casa il restauro non è lontano dal concetto che c'è appunto nell'artistica, no? Il fatto, sì, di restaurare un'opera d'arte.
Certo, ripristinare qualcosa.
Sì, 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 restauriamo un'opera d'arte, in questo caso di madre natura, che è quello che noi fin dei conti vorremmo fare.
Ti lancio un assist per dopo, mettere dei cerotti praticamente su qualcosa che è stato danneggiato.
Questo spoilerino per dopo, perché diciamo in questa prima parte noi ci vogliamo concentrare diciamo sul personaggio di Marco, no? Quindi su quello che fa, sulle sue attività, e poi nella seconda parte invece andremo proprio nello specifico a parlare anche di alcune studi o alcune ricerche molto interessanti, anche particolari, che ha condotto. E quindi adesso mi viene da chiederti, al di là del mare, tu di cosa ti occupi, su cosa hai lavorato, qual è il tuo spettro diciamo di interesse?
Allora sì, come detto il percorso è stato abbastanza lungo e devo essere sincero, questo è un messaggio che voglio dare a tutti quelli che cominciano un percorso in scienza, che sia dalla tesi a qualsiasi altro percorso nella vita. Si cominciano appunto, ragazzi, non si rimane mai su quel punto. È come se io vi chiedessi, ragazzi, secondo voi vi piace il vostro piatto preferito? Era lo stesso che avevate quando avete, certo, 14 anni, e adesso che ne avete 25, 26, quello che sia. E sicuramente il percorso è, fra virgolette, variabile. E all'inizio mi occupavo principalmente di chimica. Ho fatto, okay, una tesi in chimica organica in sintesi, dopodiché mi sono diciamo mosso verso i biomateriali, che era una cosa che negli anni in cui più o meno avevo la vostra età andava abbastanza, sì, in moda, e ho fatto un dottorato in rigenerazione tissutale, quindi ho creato una serie di materiali che servivano a aiutare le ferite di qualsiasi tipo,
quindi ambito biomedico,
sì,
sbaglio,
e, appunto le ferite chiaramente non quelle comuni, ma magari pensiamo a pazienti che hanno ferite ulcere diabetose o hanno ferite molto infette,
okay,
e quindi abbiamo creato, fabbricato dei dei materiali che servissero per quel tipo di applicazione. Sono anche stato, tra virgolette, al Charité di Berlino, che è l'ospedale più grande di Berlino, cioè il dipartimento di dermatologia, al Koch Institute, sempre a Berlino, dove appunto c'è la zona di infettologia. Abbiamo testato alcuni materiali su pelle ex vivo umana infettata e vedevamo che funzionava, quindi comunque c'era stato sicuramente uno sviluppo positivo di quello che abbiamo fatto. Partendo da là, poi appunto, come ho detto, sembrerà strano, però appunto poi non spoilerò quello che c'è dopo, però queste mie conoscenze sul creare, diciamo, cerotti per gli esseri umani in qualche maniera
sono rientrate.
Sì, è venuta di ispirazione, ecco, questo perché poi in fin dei conti, ok che magari cambi argomenti, però quello che tu sai fare te lo porti dietro, no?
Certo, lo applichi in altri ambiti.
In altri ambiti, esattamente. E quello che faccio adesso appunto è un po' gestire diverse linee di ricerca, dalla parte ambientale a quella appunto biomedicale, ma anche quella un po' più che riguarda materiali nuovi, come ad esempio i miceli, che magari voi sapete cosa sono, quindi la parte vegetativa dei funghi, che è un ambito innovativissimo che sta veramente entrando anche nelle nostre case. Si creano anche strutture di architettura, sedie, lampade e così via, e anche in quel caso stiamo sviluppando dei materiali basati su questi materiali fatti di funghi, sia dall'ambito biomedicale ma anche eventualmente sensoristica, robotica e tutto quello che più ne ha più ne metta, ecco, diciamo, nel mondo della scienza dei materiali.
E direi che dopo la pausa abbiamo di che parlare.
Esatto, cioè sappiamo come occuparla questa pausa.
Ma cosa c'è di meglio che passare da ferite infette a un consiglio musicale per i nostri ascoltatori? Quindi andiamo un attimo in pausa, ma prima ti chiediamo un consiglio musicale, un qualcosa che ti ricorda il mare, il tuo lavoro, una musica che tu ascolti e diciamo ti fa stare in pace.
Allora, secondo me è un gruppo che soprattutto nell'adolescenza era un po', diciamo, caratteristico del mio stato d'animo adolescenziale, un po' un mare in burrasca, andiamo, ci penso valga per tutti, era il gruppo italiano chiamato Verdena.
Ok.
È un po' particolare perché loro hanno uno stile di musica in cui essenzialmente il suono della base musicale è più alto del suono del cantante, cosa che nella musica italiana non è spesso, non succede spesso, e hanno dei testi molto profondi, quindi era un po' questo rumore del mare che era il background che copriva i tuoi pensieri, e oggettivamente era una cosa che si immedesimava bene nella mia, nel mio stato d'animo di quando avevo, diciamo, 18-22 anni, quell'età là.
Figata. Ma hai un brano in particolare che...
Ma secondo me il loro primo album, Verdena, perché anni fa quando creavano gli album, i compact disc, non era un singolo pezzo, adesso siamo abituati molto al singolo pezzo, invece l'album era tutta un'unica traccia, sembrava un'unica traccia che fluiva. Secondo me il primo album, che credo si chiami Verdena, credo sia stato fatto negli anni 90, quindi probabilmente forse io c'ero, forse voi no, però appunto quell'album va ascoltato dalla prima all'ultima canzone ed è un excursus di stato d'animo che secondo me vale la pena ascoltare, ecco.
Perfetto, allora noi adesso ce li andiamo ad ascoltare qua in pausa, ci troviamo tra poco. Allora, eccoci qui dopo le note dei Verdena, torniamo alle cose serie dopo esserci presi questa pausa rigenerante. Mi sento un pochino distrutto da questa pausa, ma proviamo a metterci dei cerotti come quelli che Radio Unige mette su di noi, fornendoci tutte le attrezzature da campo e non che utilizziamo per poter intervistare oggi Marco. E appunto di cerotti vogliamo continuare a parlare, perché Marco, appunto, tu hai diciamo brevettato, posso dire così, dei cerotti per coralli, e ti devo chiedere un attimo di raccontarci un po' intanto come nasce l'idea, ma poi di spiegarci più o meno come funzionano e per cosa si possono applicare.
Allora, direi che cominciamo subito a incerottarci dalla spiaggia di Porto Rico insieme qua ai due miei amici. Allora, com'è nata questa cosa? Sì, come vi ho spiegato prima, a un certo punto è successo che è stato chiesto cosa faresti per i coralli, e mi hanno raccontato questi professori dell'università di Bicocca che i coralli avevano delle malattie, delle infezioni, e come ho raccontato prima, avendo io un determinato background nella, diciamo, capacità di poter creare dei materiali che potessero aiutare le persone a guarire da ferite molto infette o comunque che avessero magari anche delle condizioni tipo stress ossidativo, quindi significa infiammazione, ok? E questo è un altro punto che potrà essere interessante, così come quello di regenerare o restaurare la pelle, ok? Diciamo che mi sono ritrovato nel posto giusto al momento giusto, e a volte, diciamo, cos'è il genio? Secondo me il genio, in realtà, mio pensiero personale, non esistono delle persone geniali, ok? Esistono delle persone che hanno studiato determinate cose e poi sono in grado di interconnettere quelle robe, no? Quello è il reale genio, perché non è che Einstein si è alzato la mattina e ha detto è uguale mc al quadrato, ok? È probabilmente una persona che ha studiato un sacco di cose e poi si è trovato nel punto giusto a guardare determinate cose e ha compreso, ok? Quindi praticamente è nato un attimino per caso, ma appunto mi è subito venuto in mente di poter, quando ho parlato col professore Montano, il professore Galli, ho immediatamente pensato, ma perché non provare a creare un cerotto per i coralli. Inoltre, per esempio, una cosa che venne anche in mio aiuto era appunto i miei iniziali studi di chimica e tecnologia farmaceutica. C'era un professore che mi aveva tantissimo ispirato, il professor Giannola dell'Università di Palermo, ormai penso in pensione, che mi aveva spiegato i dispositivi a rilascio controllato buccali. Ok, noi quando andiamo in bocca abbiamo chiaramente una struttura bagnata come il mare, ok? E abbiamo per esempio un'afta, quindi c'è una struttura che deve essere curata con un'infezione, un'infiammazione, è un ambiente esterno acquoso che eventualmente, dove il farmaco eventualmente cura, si disperderebbe e non rimarrebbe nel punto dove dobbiamo stare, ok? Dove serve la cura. Ok, quindi i dispositivi buccali, che sono fatti da un primo strato con un farmaco e un secondo strato protettivo e isolante del farmaco rispetto all'aria, al compartimento acquoso della bocca, ok, è essenzialmente quello che io ho fatto per i coralli, perché abbiamo la stessa identica condizione,
certo,
no?
Certo, un corallo in mare, c'è cioè il mezzo acquoso che rischia di far disperdere il principio attivo.
E questa era una principale anche delle mie critiche nei confronti, perdonatemi, dei biologi marini che ci mettono il cuore nel cercare di salvaguardare l'ambiente, che però in molte parti del mondo hanno cominciato nel tentativo di curare le malattie dei coralli, ok? Quindi delle infezioni dovute a microrganismi che si diffondono sul corallo stesso, creando dei materiali dove disperdevano polvere di antibiotico e magari delle argille, okay?
Ok,
questo cosa comportava? Che la maggior parte del farmaco finiva in mare, ok? Perché il farmaco diffonde nel solvente, nell'acqua, quindi se diciamo la maggior parte dell'acqua è all'esterno, se immaginate le due facce di questo materiale, faccia A e faccia B,
quindi non solo non faceva effetto ma magari danneggiava anche poi,
sì,
cosa c'era,
era estremamente poco efficiente e rischiava anche comunque di rilasciare qualcosa in acqua che non era il caso.
Assolutamente, la diffusione non era indirizzata e controllata nei confronti della zona dove c'era l'infezione, ok? E appunto questo è quello che come prima idea avevamo creato, quindi un materiale che potesse essere applicato sul corallo. Ho ripreso alcuni dei cerotti che avevo, diciamo, creato per gli esseri umani, ok? Contenenti alcuni antibiotici o comunque molecole antibatteriche, e poi ho creato un sistema di chiusura che era essenzialmente un materiale che si chiama cosiddetto termoplastico, ok? La parola plastica non significa che è plastica, ma semplicemente che si plastifica, quindi si ramollisce sopra una determinata temperatura e ritorna solido sotto un'altra, ok? E avendo materiale che attorno ai 40 gradi, ok, 40-45 gradi, diventava una specie di materiale molto viscoso, liquido molto viscoso, mi permetteva di plasmare, chiudere, sigillare il primo strato che conteneva l'antibiotico e il farmaco, e una volta immerso in acqua solidificava immediatamente. Quindi chiaramente creavo una specie di pezza come quella che mettiamo nei pantaloni, sì, dove il farmaco è incastonato dentro, non viene rilasciato nell'ambiente ed è tutto concentrato nei confronti del microorganismo. Questo è stato uno dei primi concetti che abbiamo sviluppato, perché abbiamo sviluppato altri materiali che sono per esempio, per un'altra piccola intuizione che ho avuto sempre, perché mi sono ritrovato a seguire un corso, all'inizio non sapevo nulla dei coralli, non sapevo neanche che fossero degli animali, devo essere sincero, e devo dirla, polipi non polpo, ok, lo dico perché tutti i biologi marini hanno questa affezione,
è una cosa che ci teniamo a sottolineare. Esatto. Molto spesso nei nostri interventi in giro come Baila Murena itinerante, quindi ti ringraziamo di averla.
Prima lezione del corso di coralli, polipo e non polpo.
Spettacolare, adesso ho preso dei punti. No, a parte le cose, un altro momento in cui ho avuto un'altra piccola intuizione, fra virgolette, è stato quando ho seguito un corso sempre organizzato dalla Bicocca su coralli, coral diseases e cose di questo tipo, e mi è stato spiegato un secondo il principio, per esempio, di quello che succede durante il cosiddetto coral bleaching, ok? Purtroppo dovuto all'innalzamento delle temperature del mare, i coralli che generalmente vivono fra i 25 e i 28 gradi cominciano a sentire veramente caldo. È come quando noi abbiamo la febbre, noi abbiamo una temperatura colpo di 37 gradi, immagine di portarci a 42, quindi 4-5 gradi di più soffriremmo. Ora il mare invece di essere a 28 raggiunge 33, capiamo bene che è uno stato di sofferenza. E studiando quello che era il motivo biologico di questa cosa, quindi un cosiddetto stress ossidativo, io che avevo visto queste cose già sull'essere umano, mi sono detto, scusate, ma perché non ci mettiamo un antiossidante, una molecola naturale? Mi serviva qualcosa chiaramente che potesse essere anche facile da trovare, motivo per il quale poi anche colorata per capire dove andasse a finire, motivo per il quale ho pensato alla curcumina, che era anche una di quelle cose con cui avevo cominciato la mia carriera di chimico organico sintetico, ma poi chiaramente non è andata perché, devo essere sincero, noiosissimo pensiero personale, però poi ho connesso, ho studiato per molti anni questa molecola in ambito farmaceutico e farmacologico, e ho detto, ma perché non ci mettiamo qualcosa che rilascia lentamente la curcumina vicino al corallo, ok? Come se io vi dassi un multicentrum, no? Quando succede la pubblicità, sta arrivando l'inverno, ti devi mangiare la vitamina C così il tuo sistema immunitario, un integratore, ok, spettacolare. Quindi praticamente nel frattempo ho pensato, ma come faccio a dargli un veicolo al corallo, no? Ho detto, boh, però ci vuole qualcosa che sia naturale, che sia magari che stia in acqua, che però riesca a rilasciare il farmaco in maniera lenta, ok? Perché voglio che questa cosa succeda per giorni o settimane. E in quel periodo stavamo lavorando con un materiale che si chiama zeina, che è una proteina delle corne, in inglese, in italiano?
Mais,
spettacolare, che ha una caratteristica, è molto idrofobica, quindi diciamo non è, cioè sta in acqua, si può modellare, ma non è che si solubilizza immediatamente, ok? Facciamo un esempio estremizzato: quando avete mal di testa prendete l'Occitask, no? Okay. Che è un veicolo molto idrofilico, quindi si scioglie immediatamente, rilascia il farmaco immediatamente. Questo è quello che noi non volevamo nel caso per esempio del coral bleaching, che volevamo qualcosa che rilasciasse lentamente per un certo arco di tempo. E siccome la curcumina è una molecola abbastanza idrofobica, quello che sta nell'olio, diciamo la roba oleosa, piace stare nell'altra roba oleosa, quindi idrofobico con idrofobico. Quindi ho pensato di unire tutti questi componenti e poi aggiungere un terzo componente che riuscisse a regolarizzare il rilascio del farmaco, in questo caso la curcumina, per creare questi dispositivi, questi altri, chiamiamoli cerotti o biomateriali, che potessero essere posizionati vicino al corallo e vedere se rilasciando lentamente, quindi il corallo assorbiva questa curcumina, potesse diventare più forte nel resistere allo stress termico, cosa che abbiamo poi effettivamente testato e dimostrato sempre grazie alla collaborazione con Milano Bicocca e anche all'acquario di Genova, e appunto abbiamo dimostrato che la somministrazione di questa molecola totalmente naturale aiutava i coralli a migliorare, sopravvivere a determinati stress
a termici, supportare meglio, mettiamola così.
Sì, eravamo il multicentrum dei coralli in qualche maniera. Adesso non so se potevo dire questo nome
assolutamente
commerciale.
Sì,
anzi, se multicentrum ci volesse pagare noi
esatto,
siamo qua per
altrimenti censureremo la parola
esatto, useremo Polase
beep
no, per spaziale, bellissimo e super interessante questa,
sì,
questa
se posso cosa. Cioè io sono contentissimo che tu oggi qua ci stai raccontando anche questi meccanismi che magari non sono facilissimi da capire quando uno, non so, legge la letteratura scientifica piuttosto che i libri, e invece qua col nostro podcast riusciamo appunto a a darti un microfono per poter fare un po' di divulgazione su questo aspetto. Interessantissimo, tra l'altro, proprio capire come siate arrivati, diciamo, dal principio attivo a, diciamo, affrontare poi tutti i passaggi successivi che ti permettono alla fine di appunto ottenere in questo caso un materiale che va ad aiutare i coralli. Quindi grazie veramente per questo.
Se volete ne ho ancora.
Sì, ma guarda, adesso perché la faremo una puntata stagione con Marco, ok? Allora, perché la domanda successiva è perché tu, appunto, hai detto che sei ricercatore associato dell'IIT, ok?
IIT, sì.
Che però digli col nome di cambiare, perché IIT non si riesce a pronunciare.
È vero,
che
è vero,
mettano un'altra consonante in mezzo a lei.
Un sacco di gente dice ITT, che non so cosa voglia dire. Altri, poi fa molto ridere, perché in realtà se tu cercate online IIT non è solo Italian Institute of Technology, ma è anche Indian Institute of Technology.
Ok.
Quindi c'è
Marco,
c'è
Contardi da Mumbai.
Una competizione fra i vari istituti per i nomi più belli.
Per il nome. E quindi ti volevo chiedere di che cosa si occupa di preciso l'IIT e le tue ricerche. E parlaci ancora di qualcos'altro che fai, dai, che tanto sono cose interessanti.
Allora, sì, premettendo che spoilerò altri due o tre cose sui coralli, perché è giusto che i dottorandi con cui lavoro abbiano anche un po' di voce. Facciamo anche delle, diciamo, delle paste, delle bicomponenti naturali basate sulle vegetali, anche conduttive per promuovere la crescita dei coralli. Ok, questo in caso ve la spiego in un altro episodio. E facciamo delivery delle particelle che vengono inghiottite dai coralli con la curcumina, capiamo come esse vengono digerite. E inoltre creiamo anche nuovissimo un materiale per veicolare i probiotici, ok? Quindi, che magari avete sentito dire che adesso c'è tutta, diciamo, un ramo della scienza che si occupa della microbiologia, del microbioma del corallo, che sono tutta una serie di strutture che appunto servono o possono essere veicolate al corallo in questa maniera. Poi i cerotti sono sempre sviluppati, ci sono altre cose che poi magari vi racconterò un'altra volta. Tornando all'istituto e a quello che facciamo all'istituto, diciamo, è un fiere all'occhiello di Genova.
Certo.
Appunto, è sicuramente uno degli istituti più avanzati in Italia e probabilmente anche in Europa e nel mondo. È una formula che io, da quando sono arrivato circa ormai 10 anni fa, diciamo, ho fatto il compleanno qualche giorno fa. Auguri, amio! No, e appunto è uno di quegli ambienti dove, diciamo, è bello starci perché è veramente stimolante. Trovi ricercatori e ricercatrici da tutto il mondo, nel senso, sei all'estero ma non sei all'estero, e poi hai un impatto con le altre culture e le altre conoscenze che è fondamentale, ok? Se tu vuoi crescere o vuoi diventare multidisciplinare, qualsiasi cosa, apri la tua mente, sicuramente questo è un viaggio che ti aiuta sotto questo punto di vista. Mi perdonino le altre università, CNR d'Italia, bla bla, però l'IT ha veramente una formula unica nel suo genere, ok? E poi ci sono tanti dipartimenti, tutti incastonati più o meno nello stesso struttura, e dei, diciamo, direttori di orchestra che riescono a farci interagire tutti insieme. Quindi, diciamo, anni fa avevamo creato noi dei materiali, sensori, tutti biodegradabili, fatti di, che ne so, carta, e servivano per sostituire gli elettrodi delle protesi del gruppo che si occupa insieme a INAIL di riabilitazione, e quindi, cioè, riuscivamo proprio a interagire fra i vari gruppi. Quindi,
cioè, la ricerca deve essere questo, sì. Collaborazione e multidisciplinarità.
Sì,
fine.
Sì, è proprio una cosa trasversale, no?
Che poi mi sembra rispecchi anche tantissimo il tuo percorso, quello che è stato un po' andare dove, diciamo, cioè adattare le proprie conoscenze a un filone di ricerca piuttosto che di interesse.
Assolutamente, cioè proprio il bello di, sai, c'è, cioè, come se tu nella vita mangiassi sempre pasta al pesto, ok? Che io trovo veramente eccezionale, ok? Ruffianata nei confronti dei liguri, però tutti i giorni pasta al pesto diventa noioso, no? È sempre bello, è come se tu avessi un buffet, potessi scegliere quello, certo, che vuoi, assaggiare ogni volta, mischiare le cose. E un mio professore dell'università mi diceva sempre che un grande chimico è anche un grande chef. È la verità, ragazzi, cioè nella vita bisogna saper mischiare, ok? Torniamo all'istituto, se no divento prolisso. Ormai saremo circa 2000 persone, e veramente, come detto, da tutto il mondo. Io sono all'interno del gruppo di Smart Materials, siamo circa 50-60 ricercatori e ricercatrici, dipende il periodo storico, e ci occupiamo veramente in maniera trasversale di materiali, appunto, che possa essere dall'elettronica, robotica, materiali per l'ambiente, studio di microplastiche, appunto dispositivi sensoristici per detettare batteri o altre cose, bioplastiche, quindi nel tentativo di produrre cose nuove. È una delle cose più fighe su cui lavoro recentemente, stiamo lavorando recentemente, è quello dei miceli. Cosa sono i miceli? Essenzialmente sono miceli di funghi, sono la parte vegetativa dei funghi, le radici, che generalmente crescono nel terreno come se fossero dei piccoli, diciamo, cani da caccia.
Esatto, no, faccio una piccola parete.
Vai.
Noi siamo abituati a concepire il fungo come, non so, il porcino, quello che andiamo a comprare, lo champignon, così. In realtà quello è il frutto di un albero che vive sottoterra, che è enorme, immenso, ed è appunto quello che voi studiate.
Assolutamente sì, cioè madre natura, per quanto noi continuiamo a sottovalutarla e pensare di poterla in qualche maniera comandare, in realtà crea delle cose incredibili. Cioè queste radici che si escono a espandere nel terreno in cerca di chiaramente nutrienti, diciamo aiutano a creare delle strutture a sé stanti, fra virgolette, che sono questi materiali fatti di funghi. Immaginate tipo delle pellicole porose, oppure non so, delle spugne. Ok, una struttura tridimensionale, fibrosa, porosa, che ha, contiene sulla propria, diciamo, membrana una serie di componenti come proteine, polisaccaridi, molto importanti, ok? E hanno una certa robustezza, hanno della segnaletica, perché sono in grado, per esempio, di rispondere a determinati stimoli e cambiare la loro composizione, ok? E la loro performance, tipo idrofilia, idrofobia, ok? Quindi resistenti o no all'acqua, interagiscono con l'acqua, semplicemente in funzione del mezzo o del luogo in cui crescono. Quindi, cioè, si stanno sviluppando delle cose incredibili, sia dai nostri laboratori di Smart, dove li stiamo, diciamo, utilizzando per creare materiali, chiamiamoli nuovi, sia, per esempio, nel campo delle rigenerazioni nel tissue engineering, perché abbiamo qualche anno fa ho avuto questa intuizione parlando con un mio tutor che mi ha fatto vedere per la prima volta questi funghi. Ho guardato la struttura al microscopio elettronico, ho detto: ma scusami, io è 3 anni che cerco di fare un materiale in quella forma, con quindi filamentosa, porosa, per farci crescere sopra le cellule, e madre natura l'aveva già fatto, cioè ha già messo i polisaccaridi che io cercavo di metterci, le proteine che cercavo di metterci, scusate, mettiamoci sopra 2 cellule umane, e abbiamo scoperto che effettivamente anche le cellule umane riescono a crescere su questo materiale, quindi una specie di cross kingdom, non so, sì, continuazione di regni.
Figata.
chiaramente sì. Il fungo, lo dico perché prima che ci arrestano, il fungo viene autoclavato, quindi diciamo utilizziamo solo il materiale grezzo e non chiaramente, perché sennò poi qualcuno si fa delle domande, dici tu. Però per esempio adesso abbiamo creato anche dei materiali per insulator in inglese,
isolanti
acustici e termici, quindi per sostituire quello che attualmente sono i materiali che sono utilizzati nelle case per avere isolamento, che non sono proprio super, super bio.
Sì,
adesso poi è un materiale che sta veramente entrerà a breve, secondo me, anche nelle nostre case, perché c'è un sacco di ricerca su di esso, ma anche aziende che stanno già costruendo oggetti fatti di fungo. Chiaramente non ve li posso nominare, però immaginate delle scatole per il vino in cui la scatola, anziché essere di polistirolo, è fatta di fungo, delle scarpe fatte di fungo, del cuoio fatto di fungo, una lampada, fatta di fungo, ok? Stiamo facendo anche robotica, elettronica, si sta veramente espandendo tantissimo quest'area di ricerca, che non è direttamente connessa a mare in questo senso, però essendo una struttura porosa stiamo anche pensando di utilizzarla come magari spugna per assorbire metalli pesanti, inquinanti, tutte queste cose. Quindi comunque al mare ci ritorniamo in un modo.
No, va bene, ma guarda, non sarà connesso al mare, ma quello che vuoi, ma è un argomento interessantissimo, e quindi noi, quando abbiamo un ospite così, siamo ben felici di lasciarlo parlare e di ascoltare, molto golosi di informazioni su questo.
Poi volevo anche fare un'ultima aggiunta rispetto, anche siccome lavoro anche in Bicocca, Milano Bicocca, mi sembra anche giusto dare spazio alle persone che hanno, diciamo, supportato questo, certo, progetto sin dall'inizio, hanno creduto in quelle che erano anche le mie idee, oltre chiaramente all'IT. Anche loro hanno bellissime attività sia a Bicocca, dove appunto tengono un corso di scienze marine che magari chiunque di voi ha magari interesse di frequentare, ma soprattutto hanno un bellissimo fiore all'occhiello, nel loro caso, di istituto di ricerca che si chiama Mare Center alle Maldive, dove abbiamo anche portato alcuni dei nostri materiali a testare veramente sul campo per vedere se funzionavano, ed oggettivamente è un paradiso terrestre, e appunto anche loro si impegnano tantissimo nel proteggerlo e nel divulgarlo. Ultimissima iniziativa, giusto per sponsorizzare sempre, l'attività del professore Simone Montano, che si è inventato il Map the Giant, quindi mappare.
Noi li abbiamo intervistati
nella prima stagione.
Attenzione, non lo sapevo, scusate.
Vita Federica ci ha raccontato.
Ok, allora niente.
Sì.
Ruffiano fino a un certo punto,
no,
vabbè.
No, altro che...
È stata una bellissima puntata quella.
Sì, sì, ci avevamo parlato anche con lui.
Sballo.
Quando eravamo venuti a Milano, avevamo
ok.
Venuti a conoscenza di Map the Giants.
Sì. Comunque, se dico, è sempre bello quando comunque si trovano delle interazioni positive fra istituti e quando riesci a sovrapporre anche cose che magari sembrano lontanissime, no? Cioè, la maggior parte di quello che adesso noi vediamo che funziona o ha funzionato è perché comunque magari si sono parlate persone che venivano da altri posti. Volevo raccontarvi un aneddoto di come quello che è questa tipo di cioè cercare di andare fuori rispetto a quello che si è potuto vedere per cambiare un po' le cose, no? Quando ero andato a Berlino al Koch Institute, praticamente c'era una persona, un ricercatore, un professore, Christopher Schaudin credo si chiamasse, non so dirlo in tedesco, scusate. Praticamente dovevamo in qualche maniera fissare i nostri campioni, che erano campioni di pelle ex vivo, con degli aghi. Non so se avete mai preso un blister di questi aghi da laboratorio. Hanno un blister superiore di plastica, okay, che devi aprire con due piccole levette, ok? E lui praticamente mi disse: questa è la parte più lenta di questo esperimento, perché dovevamo aprire tipo 50 aghi e lui li apriva uno a uno, e lo faceva da almeno 15 anni, ragazzi. Io ho preso il blister, che ha tipo attaccato l'uno all'altro con tanti aghi, e gliel'ho piegato e ne ho aperti tipo 15 in un solo istante, ok? Questo per 15 anni aveva aperto questi aghi a uno, però qualcuno che aveva visto queste cose in maniera, non aveva mai visto quel modo di fare, aveva una visione completamente diversa o istintiva, non aveva pensato, e gli ha rivoluzionato la situazione, no? Per questo tipo il genio è la persona che, diciamo, si ritrova nel posto giusto al momento giusto, capito? Con le conoscenze giuste.
Spettacolo.
E vabbè, quello di cui ti occupi tu, secondo me, proprio si presta veramente a fare da collante, diciamo, tra tante discipline, veramente interessante. Però appunto, adesso ci siamo occupati, ci hai raccontato delle figate che fai nell'ambito della ricerca, invece voglio riportarti un pochino, ci hai detto ti hanno lanciato in mare praticamente dopo che sei nato, ecco, voglio riportarti un attimo a quello e voglio farti una domanda sul tuo rapporto col mare, diciamo non tanto dal punto di vista professionale, dal punto di vista dello sport.
Sì, appunto, mio padre mi ha buttato subito in mare, quindi questo è stato un attimino un imprinting, devo essere positivo. Confesso di non aver praticamente mai visto la neve, non essere mai stato praticamente in montagna, ok?
Allora c'è qualcosa che ti manca.
Sì, però appunto penso che l'imprinting iniziale è stato forte. Appunto, come ho detto prima, ho fatto nuoto, agonismo di nuoto per praticamente tutta la mia vita adolescenza. Questo è stato per tanti anni, diciamo, l'obiettivo reale. Poi facevo come hobby, studiavo, almeno così impostavo la mia giornata. Poi non ero Michael Phelps, questo è palese. Però appunto è stato utile, perché ha creato in me un essere multitasking, no? Cioè, dovevo studiare la notte, anche all'università. Ho continuato a fare agonismo di nuoto, stavo 3 ore in acqua, 2 ore e mezza in palestra praticamente tutti i giorni, per quanto poi appunto possa essere diventato, no, un buon nuotatore. Sicuramente quello mi ha aiutato a diventare sicuramente una persona che è in grado di eventualmente anche gestire le ansie, gestire il riprogrammare, gestire il, come si dice, certe tensioni, no? Perché comunque la gara o il dover essere valutati è qualcosa che ti mette in ansia, no? Ecco, il nuoto è stato sicuramente un bel training. Continuo a nuotare, lo faccio praticamente tutti i giorni, e recentemente faccio sempre gare in mare, sono anche diventato proprio una medaglia di bronzo ai campioni italiani master quest'estate. Saluto i miei compagni di squadra della Genova Nuoto, se non mi uccidono. In barba quella mia simpatica insegnante di scienza,
che risalutiamo.
Esatto. Diciamo, il nuoto, il mare, lo studio, la ricerca, la scienza sono comunque dei tasselli della mia vita che sono rimasti e continuano a esserci, per fortuna, tutti i giorni. Quindi di questo ne sono assolutamente contento.
Siamo molto contenti che tu sia oggi qua a condividerli con noi.
E dopo una chiacchierata di questo tipo, aperitivo. E quindi chiudiamo con la nostra domanda di chiusura: che cosa ordini al nostro Ciringhito?
Allora, è vero che siamo a Porto Rico, però ragazzi, cioè, vengo da un clima africano, è inutile prendersi in giro, e secondo me, ragazzi, la cosa più buona e rinfrescante della terra, e chiaramente questo succedeva sulla spiaggia a Mondello, un bel tè alla pesca con la granita al limone dentro. Ragazzi, cioè riporta la tua temperatura corporea a zero in pochi istanti ed è tutto zucchero, spettacolare.
Abbiamo anche questo a Baia Morena.
Abbiamo anche questo, non so, dobbiamo chiedere un po' ai camerieri se ci fanno le cose analcoliche, però per questa volta mi sa che ce lo porteranno.
Sono astemio.
Ti ringraziamo comunque, nonostante questa ultima notizia che ci hai dato, per essere stato con noi. È stato un episodio super interessante e salutiamo anche i nostri ascoltatori che...
Concludiamo col nostro saluto di rito.
Assolutamente.
Vuelvas pronto!
Dai, dai, dai!
Ah, la grande questa.
Mai bevuto alcol in tutta la mia vita.
Strike uno!
Attenzione, mi buttano fuori. Ciao ragazzi, vi amo!